aprire la parola del Signore nella prima lettera di Pietro. Iniziamo una serie sulla prima lettera di Pietro. Prima lettera di Pietro. Cari fratelli, due parole di introduzione. Questa è una lettera scritta a chiese simili alla nostra, per un tempo simile al nostro. Pietro scrive questa prima lettera, no? E vuole in qualche modo incoraggiare i cristiani, no? Alla fedeltà al Signore, in un contesto che sta diventando sempre più difficile per loro. Una società dove le chiese a cui Pietro scrive, che sta diventando in modo incrementale, passo dopo passo, sempre più ostile alla fede. E siamo nella zona che oggi è la Turchia. E Pietro scrive, no, ad alcune chiese che ancora non hanno conosciuto, diciamo così, una persecuzione sanguinaria. No, non siamo arrivati ancora agli eccessi che ci saranno da lì a qualche anno, no? È un po' come noi. Sono chiese sono credenti che vivono un po' nella nostra stessa condizione. Siamo stati abituati magari a vivere in una cultura cristiana, in una tradizione cristiana sotto l'influenza della fede e adesso quindi alcune cose erano date per scontate. No, e adesso pian piano invece vediamo che cresce, che aumenta una certa ostilità, una certa indifferenza. Le cose che prima erano date per scontate adesso non lo sono più, no? E i cristiani sono in qualche modo vissuti come persone che danno fastidio, come uomini e donne che non si integrano bene e incominciano a essere presi in giro, no? Maltrattati. Vengono sbeffeggiati, qualcuno inizia a rischiare, no, di andare in carcere magari per un dettaglio, no? Iniziano le prime torture, capite? Siamo in una fase che è quella antecedente alla persecuzione dolorosa, sanguinaria, che di cui tutti abbiamo visto, magari letto, visto film, che è successa sotto l'impero di Roma. E quindi Pietro scrive a queste, no? A queste chiese che come noi vivono come una minoranza, no? Vivono come persone precarie, deboli, vulnerabili, no? A queste chiese che dicono, ma vale la pena ancora oggi mantenere viva la fede nel Vangelo, nel cristianesimo, vista tutta questa ostilità che c'è attorno a noi? Vale ancora la pena scommettere? E insomma c'è indifferenza, il peso sulle loro spalle inizia a essere pesante, capite? Le persone lo parlano, guarda quello là è un cristiano e lo sbeffeggiano, e magari perde un'opportunità o un'occupazione o non può fare delle cose, se rifiuti di fare un compromesso vieni preso in giro da tutti. E questo è un contesto molto simile a quello, penso, che i cristiani nel XXI secolo incontrano. E Pietro scrive a queste persone e gli ricorda alcune cose, e gli ricorda, guardate cari fratelli, non preoccupatevi, voglio incoraggiarvi, dice Pietro, perché, e questo è il principio, se tu soffri come cristiano, va benissimo, è un buon segno. Se tu soffri come figlio di Dio, non devi preoccuparti. Perché? Perché se tu vuoi essere simile a Gesù Cristo, soffrirai. Non avrai altra scelta, non c'è una via diversa dalla via della persecuzione e della sofferenza per i cristiani. Ma questa è un'invenzione di Pietro, come il cristianesimo l'abbiamo sentito, la pienezza, la gioia, sì. Però per arrivare lì, devi attraversare la strada, la via della sofferenza, del rifiuto, della persecuzione. Gesù stesso lo ha detto. Prendi con me Giovanni, Vangelo di Giovanni. Giovanni 15. verso 19. Giovanni, il Vangelo di Giovanni dice: se voi foste del mondo, cioè se apparterreste al mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Non ci sarebbe nessun problema, eh? Però, dice Giovanni, il Signore Gesù in questo Vangelo dice, poiché voi non siete nel mondo, ma vi ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. È normale. È normale essere, vivere in queste circostanze. Atti 14, no? Subito, all'inizio, no? Ma era un'esperienza comune alla Chiesa dei primi anni. Libro degli Atti, capitolo 14. Verso 21. E dopo, subito dopo, un'evangelizzazione. Guardate cosa dice il Libro degli Atti. E dopo aver evangelizzato quella città e fatto molti discepoli, se ne tornarono a Listra, a Iconio e a Antiochia, fortificando gli animi dei discepoli, e poi guardate cosa facevano nel Libro degli Atti, esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Cari cristiani, questa è la via del cristianesimo. Seconda Timoteo 3, verso 12, chi vuol vivere piamente in Cristo sarà perseguitato. Cioè, non ci saranno gli applausi, non dobbiamo aspettarci gli applausi, non dobbiamo aspettarci i consensi, il successo. La via normale della vita cristiana è la sofferenza, la persecuzione per Gesù. Questo è quello che che i cristiani hanno sempre ricordato. Amici, Pietro, come leggeremo adesso, ci ricorda una cosa. Ci ricorda che se tu nella tua vita o nella tua mente hai pensato a questa equazione, cristianesimo uguale fede, fede uguale comodità, uguale successo, è una equazione sbagliata. È un'equazione falsa. Non è così. Se tu vuoi essere un discepolo di Gesù Cristo, devi essere pronto a rinunciare alla carne, a rifiutare il mondo, a soffrire per Gesù. Senza se e senza ma. E Pietro scrive questa lettera a questi cristiani che vedevano attorno a loro, no, crescere l'opposizione, e qualcuno di loro incominciava a dire, ma varrà ancora la pena essere cristiano? Guardate, pensavo fosse tutto più semplice. E Pietro dice, sì che vale la pena, perché c'è qualcosa di eterno in gioco. C'è qualcosa di molto più grande della comodità, dei beni terreni, del successo, degli applausi degli uomini. C'è un'eredità incorruttibile che ci aspetta, e per questa eredità noi dobbiamo guardare in alto e andare avanti, costi quel che costi. Amici, e questo, per questo ci dà una forza, perché spesso pensiamo, no, che il cristianesimo si viva pienamente soltanto nei luoghi dove il martirio è fisico, no? Abbiamo il privilegio, no, di avere informazioni di prima mano grazie ai fratelli che ci arrivano dal Pakistan, no, che ci raccontano di cosa significhi vivere la fede in una situazione di persecuzione fisica, materiale, concreta. E questo accade in molte parti del mondo. È una realtà ancora oggi. Ma nel nostro contesto è una persecuzione soft che sta crescendo, che sta montando. Siamo nella situazione di Pietro, quando Pietro scrive a queste chiese. E Pietro dice, cari fratelli, cari amici, non aspettatevi comodità, non aspettatevi cose facili dalla fede, non aspettatevi applausi. La sofferenza sarà una realtà, Vogliamo allora prendere la prima lettera di Pietro e leggere i primi 5 versetti. Prima lettera di Pietro, scritta probabilmente attorno al 60 dopo Cristo, quindi un po' prima della persecuzione feroce che l'impero di Roma. E guardate cosa dice Pietro. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia. Eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a ubbidire, a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Grazie e pace vi siano moltiplicate. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere a una speranza viva, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Perché ci ha fatto rinascere? Per questo, per una eredità incorruttibile, senza macchia, inalterabile. Essa è conservata nel cielo per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi, mediante la fede, per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Ai cristiani che sono, guardate il verso 1, che bella definizione della fede cristiana. Ai cristiani che sono forestieri dispersi. Forestieri dispersi. Sono pellegrini, sono uomini e donne che non hanno qui una residenza. Sono persone esiliate, sono persone che non si sentono a casa nel mondo in cui sono. Sono esiliati, appartenevano prima a questo mondo, adesso no, sono forestieri. E in quanto sono forestieri, sono migranti, sono profughi. Sanno che vivono in questo mondo con una prospettiva diversa, perché sono forestieri, non sono lì, la loro terra non è quella, la loro casa non è questa terra, sono forestieri. Sono forestieri dispersi. Quindi, come forestiero disperso, forse adesso stanno incominciando a vivere delle difficoltà, sono incompresi, hanno una persecuzione che inizia a essere molto subdola, mentale forse, no? Hanno forti pressioni per il compromesso nella loro vita. Sono persone che ogni giorno devono resistere alla tentazione, dire no al peccato e sì al Vangelo. Sono persone che vengono in qualche modo messe sotto torchio dalle situazioni della vita. Magari c'è il governo, magari ci sono le autorità politiche del tempo che ti dicono, beh, cosa vuoi che sia non manipolare o dire delle menzogne? No, si fa così, tutti fanno così. Perché bisogna vivere nella verità? Questo è il modo per andare avanti, per sopravvivere. Tu devi fare così come fanno tutti. E loro dicono, no, io appartengo a Gesù, non posso fare questo. Forse sono uomini e donne che hanno uno standard di vita privata particolare, hanno una moralità, vogliono obbedire alla legge di Dio, non vogliono seguire i propri impulsi. E vengono derisi. Ma come? Ti fai scappare questa occasione? Ma come? Ti rifiuti? Ma come, non stai al gioco? Forse sono uomini e donne che invece che accumulare risorse, come tutti facevano, perché chissà quale cosa c'era in mente, c'erano straordinariamente generosi con i poveri, con gli ultimi. Ma come? Cioè tu stai perdendo l'opportunità di fare investimenti di successo e invece sprechi la tua vita per queste cose? Ma tu sei un cristiano. E questo termine per anni era quasi un'offesa. Guardate quel cristiano, guardate quei uomini. Come oggi noi possiamo dire quando definiamo una persona, quella persona è un cretino. C'era davvero questa sovrapposizione, non c'è con la testa. Immaginate queste piccole comunità, forse si incontravano in casa, no? Non volevano adorare le divinità del tempo, ognuno aveva la propria, o non credevano in nessun Dio, oppure avevano dei piccoli idoli, Dio della terra, Dio no, della fecondità, il Dio del successo, del lavoro, della pioggia, no? Dovevano partecipare a questa messa in scena religiosa, e loro dicevano, no, noi apparteniamo a Gesù, adesso non possiamo più vivere così. Immaginate il peso. Magari i tuoi figli non possono sposarsi o avere una famiglia perché sono cristiani. Tu perdi il lavoro perché sei cristiano. Immagina questa situazione. Non hai diritto ad avere una casa perché sei cristiano. È così. Incominciavano così. E Pietro dice ai forestieri, che sono dispersi, sono loro, sono persone come te e me. Queste persone, no, che hanno pressioni, no? Pietro li incoraggia e gli dice e gli dirà, malgrado tutta questa, il fine ultimo della sua lettera, malgrado questa situazione, versetto 12, no? State saldi, prima Pietro 5:12. Voi affronterete questa situazione, ma in tutto questo state saldi, non mollate la presa, non rinunciate, non abbassate la guardia, state saldi. Prima Pietro 5:12, saldi significa con i piedi sulla roccia. Non traballate. Ora, amici, guardate, quello che scrive questa lettera è Pietro. Lo conosciamo Pietro, no? Ve lo ricordate questo personaggio? Pietro è un personaggio autorevole. Lui ha vissuto con Gesù. Lui è stato diversi anni con Gesù. Lo ha seguito, no, in modo ravvicinato. Pietro è una persona molto impulsiva, è stata una persona molto impulsiva. No, vi ricordate Matteo quando Gesù parla della Chiesa e dice, caro Pietro, tu sei Pietro, ma la Chiesa non sarà fondata sulla roccia che sei tu, ma sarà fondata sulla roccia che sono io. Quindi Pietro, se vuoi essere una pietra, devi collegarti alla roccia per eccellenza che è Gesù Cristo. E Pietro ha fatto degli errori nella sua vita, ma è stato recuperato dal Signore Gesù e adesso ha una autorevolezza speciale. E parla a questi cristiani nel dire non mollate la presa, io voglio ricordarvi l'autorità del risorto. Gesù è risorto e io voglio darvi, trasmettervi questa fiducia, questa sicurezza. Agli eletti che vivono come forestieri, dispersi, esiliati. Siamo in esilio, fratelli. Io e te, come i cristiani nella Turchia del primo secolo. Siamo in esilio, ricordalo. Siamo esiliati, cioè in qualche modo quando Pietro usa questa frase, pensa... No, una cosa molto semplice. Pensa al popolo di Dio esiliato in Babilonia. E sta dicendo una cosa molto semplice. Il popolo di Dio è come Israele sotto la cattività babilonese. No? E se è vero, siete dei gentili adesso, no? Però vivete in questa condizione. Siete in una terra che non vi appartiene. Il contesto non è il vostro. Siete in Babilonia. Non è la vostra casa, ricordalo, non puoi partecipare all'andazzo di questo mondo. Sei in qualche modo un esiliato, sei forestiero, guarda cosa dice Prima Pietro 2 verso 11, siete forestieri e pellegrini. Siamo lì, non possiamo, non apparteniamo qua, siamo di passaggio. Allora, primo punto, agli eletti che sono dispersi e esiliati. Se tu sei un cristiano, se tu appartieni al Signore Gesù, se tu sei identificato con Cristo, sei uno straniero. Anche se se rimani nella terra dove sei nato. Sei uno straniero, perché se tu appartieni a Gesù Cristo, no, tu vivrai un'ostilità naturale del mondo. guarda che questo o c'è o non c'è. Siamo stranieri in una terra ostile, siamo tutti distanti da casa, siamo dispersi nel mondo, la nostra casa non è qui. Fratelli, questo è quello che ci dice Pietro. E per questo motivo abbiamo opposizione. Però non siamo soltanto dispersi o forestieri. Questo sarebbe un po' tragico, un po' triste, perché vivere la vita come dispersi, esiliati, è un po' senza, è molto faticoso. Pietro aggiunge una cosa che rivoluziona tutto il quadro. Guardate cosa dice Pietro, perché non siamo soltanto dispersi, però prima dice che siamo eletti. Siamo eletti. Cioè, non siamo soltanto esiliati, siamo eletti. Cioè, cosa significa eletto? Significa siamo scelti. Allo stesso modo di come Dio ha scelto Israele, Deuteronomio 7, Deuteronomio 7 vi leggo il brano, perché Pietro fa un collegamento implicito molto forte. Infatti, verso 6, infatti tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Così come Israele era stato scelto da Dio, no? Il Signore si è affezionato a voi e vi ha scelti, non perché foste più numerosi di tutti gli altri popoli, anzi siete meno numerosi, ma perché il Signore vi ama. Voi siete scelti, voi siete eletti da Dio, cioè noi siamo il popolo del nuovo patto, noi siamo il popolo che Dio ha scelto perché Dio ci ama. C'è l'elezione di Dio che fa da, che accompagna l'idea della, dell'essere dispersi, siete dispersi ma anche eletti. Non dimenticare questa cosa, siete scelti da Dio. E guardate, questa è un luogo, questo è un luogo santissimo, perché siamo scelti, ci dice Pietro, cosa ci dice? In base a cosa siamo scelti? Verso 2, siamo stati scelti secondo, no? La prescienza, la preconoscenza di Dio, cioè Dio non è che ci ha scelto perché in me o in te c'è qualche qualità, e dice, toh, c'è qualche qualità in Pippo, adesso lo scelgo perché faccio, un buon investimento. No! Dio non è che ci ha scelto perché ha visto che nella mia vita c'era qualcosa di buono e dico, aspetta che me lo prendo io prima che se lo prenda qualche altro. No! Dio non fa così! Dio ci ha scelto secondo la sua preconoscenza, cioè Dio ha dato il suo amore a tutti quelli, a me e a te, che il mondo avrebbe rifiutato. La base della nostra elezione è la preconoscenza di Dio. Cioè, Dio ci ha scelto perché ci ama, punto. Non perché siamo migliori degli altri. Non perché abbiamo delle qualità migliori degli altri. Non perché siamo più intelligenti, più spirituali o meno peccatori. No, 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 perché Dio ha scelto le cose folli del mondo per svergognare le cose sapienti. Dio ci ha scelto perché? Perché ci ama, io non so. Io non so qual è il motivo di questo eterno decreto, ma so che Dio lo ha fatto, Dio ci ha scelti perché ci ama, secondo la sua prescienza. Guardate, questa è una verità esplosiva. Molti pensano, quando leggono questo verso, beh, ma questo significa, è un po' come Dio che partecipa a una prima visione. No, il film deve essere ancora lanciato nelle sale, no? E Dio ha visto l'anticipazione, il trailer, no? Quindi la prescienza significa che Dio ha visto una prima visione, ha soltanto percepito come sarebbe il futuro, no? Quindi lui sa perché ha visto prima. Non è questo. Dio non è soltanto che lui ha preconosciuto in questo senso, lui ha preconosciuto nel senso che ha preordinato. E questa è la grandezza. Cioè Dio sceglie liberamente di stabilire il suo patto con qualcuno prima della fondazione del mondo. E Dio queste persone le preordina in modo che queste persone che sono state scelte da Dio arrivino alla salvezza nel tempo giusto, nel momento giusto, quanto Dio vuole. Guardate, siete dispersi, però siete eletti. Lo stesso termine che Pietro usa qui, lo usa sul Signore Gesù, verso 20. Già designato, prima della creazione del mondo, parla del Signore Gesù, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Ora, fratelli, questo significa intanto che io e te non abbiamo nessun motivo di vantarci, eh? Chi pensa di vantarsi perché è cristiano ha capito pochissimo della fede. La dottrina dell'elezione, la prima cosa che fa è ci umilia profondamente. Non ci dà nessun motivo di orgoglio, perché non c'è nulla di buono, perché noi non siamo stati scelti per le nostre qualità o per le nostre risorse o per il nostro status, no, ma perché Dio ci ama. Profonda umiltà, nessuna arroganza, nessuna sensazione di appartenere a un club esclusivo. La dottrina dell'elezione non forma dei Lions Club spirituali, non forma chiese Rotary. La dottrina dell'elezione forma un popolo che si umilia di fronte al Signore. Nessun vanto. Significa una cosa straordinaria, che c'è speranza per tutti. Perché se Dio ha amato persone come me e te, chi può limitare l'amore, la preconoscenza, la potenza di Dio? Questa è la dottrina dell'elezione. Impaurisce? Difficile? Ma io trovo conforto. E Pietro la presenta ai cristiani in Turchia come strumento di conforto. Non dà questa dottrina come grimaldello per combattere con altri cristiani. Io credo nella predestinazione, adesso ti faccio fuori. Non è così. Pietro spiega questa dottrina in una chiesa che sta affrontando la persecuzione. Quindi questa è una verità che ha uno scopo di incoraggiamento e di missione. Voi siete stati scelti. Se ti impaurisce, se pensi che sia difficile, ti invito a guardare come, perché non lo è. Sai cosa significa? Cosa significava in termini pratici questa verità per questi cristiani? Significava questo: che qualunque cosa tu stai affrontando nella vita, opposizioni, persecuzione, indifferenza, violenza, manipolazione, rifiuto, qualunque cosa tu stia affrontando nella tua vita, Dio non ti ha abbandonato. Qualunque cosa tu stia vivendo, Dio non ti ha lasciato. Qualunque cosa sia il tuo, quanto grande possa essere il tuo fallimento non ha l'ultima parola, perché io e te stiamo saldi sulla verità dell'elezione di Dio. Non dipende da noi, ma dipende dal Signore. E possiamo essere sicuri. Significa che qualunque sofferenza tu incontri nella vita, Dio non ti ha abbandonato, Dio non ti abbandona. E non è straordinario questo? Questa è la dottrina dell'elezione. Indipendentemente dalle circostanze, Dio è sovrano. Dio è colui che mi ha conosciuto, che ti ha conosciuto prima. prima della fondazione del mondo, e poiché Dio ci ha scelti, nessuna sofferenza può separarti da questa eredità che Dio ha preparato per noi. Nulla e nulla e nulla può separarci dalla promessa, dall'eredità che Dio ha preparato. Niente! Prima Pietro 3, verso 13. Chi vi farà del male se siete zelanti nel bene? Se poi doveste soffrire per la giustizia, beati voi. Non vi sgomentate per la paura che incutono e non vi agitate, ma glorificate Cristo il Signore nei vostri cuori. Non vi sgomenti la paura. Siamo saldi. Questa è la verità. Allora, attenzione, siamo profughi, dispersi, ma siamo eletti. Dio non ci abbandona. Dio porterà a compimento la sua opera. Dio realizzerà i suoi piani. Il suo progetto non dipende dalle mie capacità imperfette. Dio realizzerà i suoi progetti fino alla fine. Spurgeon scriveva una frase che voglio condividere con voi. Per quanto mi riguarda, quando il mio cuore sanguina, quando il mio spirito è abbattuto, non c'è nulla di meglio che leggere il capitolo 8 e 9 della lettera di Paolo ai Romani. E quanto le cose mi vanno storte, e quanto ogni cosa sembra infrangere le mie speranze, trovo grande conforto nel posare il mio capo sul soffice cuscino del proposito eterno di Dio, adagiando il mio spirito sulla certezza che Dio farà ciò che ha promesso, Dio realizzerà ciò che ha preordinato. Delicatezze maestose, preziosi incoraggiamenti per pellegrini stanchi. Se vuoi le ali di aquila, studia queste verità, ed esse ti porteranno in alto. Se invece vuoi continuare a strisciare per terra, pieno di dubbi e di paure, di miserie e di distrazioni, continua pure a cibarti di cibi, no, di qualità più bassa. Ma se vuoi camminare con la forza di un gigante e combattere con il valore di un Davide, cibati del miglior pane celeste e la tua gioventù sarà rinnovata. Amen. Questa è la verità dell'elezione. Vuoi avere la sicurezza che Dio realizzerà i suoi piani, costi quel che costi? Ma guardate, perché poi Pietro continua, e in modo straordinario il versetto 2 e 3, dopo aver presentato queste verità maestose, guardate, ci presentano l'Iddio uno e trino. E ci dice subito che questi eletti sono stati messi da parte, sono scelti da Dio Padre, verso 2, mediante la santificazione dello Spirito Santo, sono scelti per ubbidire a essere cosparsi dal sangue di Gesù Cristo. Cosa noti qua? Chi è all'opera qua? Non una parte. Qui è all'opera il Dio uno e trino. C'è la scelta di Dio Padre. La potenza dello Spirito Santo che ci cosparge, che fa in modo che il sangue del Signore Gesù sia attivo per noi. E poi affinché io e te possiamo ubbidire a Gesù Cristo. È l'intera Trinità all'opera. Il Dio uno e trino. Fratelli, questa è la verità del Vangelo. Abbiamo comunione con Dio. Noi siamo non soltanto stati scelti da Dio, siamo stati perdonati dai nostri peccati perché lo Spirito Santo ci ha convinto di peccato e abbiamo obbedito a Gesù Cristo. E questo fatto ha fatto sì che Dio ci offra un cuore nuovo. Siamo nati di nuovo. Siamo rinati, siamo entrati in questa nuova alleanza. E se tu hai conosciuto questo Dio uno e trino, così come è descritto qua, puoi gustare quello che ci dice l'ultima parte del versetto 2. Grazia e pace. Lo conosci tu questo Dio? Lo conosci? Lo hai conosciuto personalmente? Hai avuto un incontro ravvicinato con questo Dio uno e trino? Ti sei girato dai tuoi peccati? Hai affidato la tua vita a Gesù Cristo? Hai abbracciato la croce come unico strumento di salvezza? Com'è la tua vita stamattina? Com'è la tua vita stamattina? Se non l'hai fatto, non perdere questa occasione. Oggi è il tempo giusto. E se tu hai questo fondamento, possiamo essere sicuri che la grazia e la pace ci saranno moltiplicati. Non avremo nessuna paura, perché siamo fondati sul Dio uno e trino. E subito dopo Pietro aggiunge questi due versetti. Dopo aver ricordato queste verità così grandi, Pietro non ci sta più sulla penna. Non riesce più a contenersi. Non riesce più a stare nel confine. E dice, adesso vi ho solo detto due cose, ma guardate quello che deve esserci. Perché se hai capito questi punti, verso 3, c'è questa esultazione, questa esultanza. Allora, poiché queste sono le verità di Dio, no, verso 3, benedetto sia Dio. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Nel greco è una sentenza, non c'ha nessuna interruzione. Pietro non riesce neanche a prendere fiato. Benedetto sia Dio. Benedice il Signore. Racconta la sua misericordia. Benedetto significa dice le buone cose su Dio, richiama alla mente quali sono le sue azioni, perché lui ci ha dato una speranza viva, ci ha fatto rinascere, adesso siamo figli suoi, adesso una speranza incorruttibile attraverso la resurrezione del Figlio di Dio. Siamo rinati. Questo mi ricorda una cosa, amici. Quando nasce un bambino, una delle prime cose che vengono valutate, oltre alla salute, no? Chiaramente, no? Però non tutti abbiamo la competenza per farlo. Una delle prime cose, vediamo a chi assomiglia questo bambino, no? Abbiamo fatto tutto questo gioco, no? Vediamo un bambino, lo prendiamo in braccio e vogliamo subito individuare i tratti somatici. È tutto suo padre, è tutta sua madre. Guarda, ha i capelli del padre, ha le orecchie della mamma, guarda, ha il naso, no? È così, anche, no? Guarda, sembra, guarda, la forma è proprio quella, mi ricorda esattamente lui com'era da piccolo. Non è così? E senti una cosa. E se tu e Dio siamo rinati da Dio, quali dovrebbero essere i tratti della nostra vita? Se io e te siamo figli di Dio, a chi dovremmo assomigliare più di ogni altra cosa? Che bello, eh? Se cristiani semplici come me e te fossero additati e riconosciuti nel dire tutto suo padre. Tutto suo padre. Io vorrei che una piccola chiesa come la nostra fosse conosciuta per questo. Perché siamo rinati attraverso una speranza viva, il seme del Vangelo, Dio, lo Spirito Santo ci ha dato un nuovo DNA. E questo DNA è un DNA spirituale e ci fa assomigliare a Dio. Se un cristiano tutto suo padre, adesso non fondate una nuova denominazione, no? Però è questo l'idea. Siamo cristiani, no, che assomigliamo al nostro Padre Celeste? O no? O camuffiamo, scimmiottiamo qualcosa? Dove sono le virtù di Dio? Si trasmettono nella nostra vita, sono visibili? La grazia, la gioia, la pace, l'amore, l'ordine, la perfezione di Dio, la santificazione. Senza, Lui ci ha dati, ci ha fatti rinascere una speranza viva mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti. E per cosa ci ha fatto rinascere? Per una eredità incorruttibile, senza macchia, inalterabile. Ora guarda, se nella vita avrai l'opportunità di ricevere in eredità qualcosa, dovrai sempre guardarti da qualcuno o qualcosa che vuole minacciare la tua eredità. I vicini, gli altri fratelli, i parenti, no, magari un ignoto che spunta nel testamento, no, l'eredità che riceviamo si rovinano, durano poco perché noi siamo di passaggio, no? Non sono cose, come dire, ci danno la sensazione di chissà aver raggiunto quale stabilità, ma sono cose provvisorie. Pietro dice, guardate, che se tu sei figlio di Dio, hai ricevuto una eredità, guarda poi cosa lui dice, incorruttibile. Cioè significa che non te la può rubare nessuno, che nessuno la può ipotecare, è fuori ipoteca. Nessuno la può mettere in discussione, perché questa eredità è l'eredità che ti dà Dio, ed è essa, e non soltanto te la dà il Signore, però guarda cosa dice il verso 4, è conservata nel cielo, cioè è Dio stesso che si preoccupa della sua conservazione, è Dio stesso che ci protegge. Pippo, ma così è troppo, cioè non ce la facciamo a sostenere. Il verso 5 ci dà lo slancio finale. Essa è conservata in cielo per voi. E poi perché voi siete custoditi dalla potenza di Dio mediante la fede, per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Cari fratelli, ricordati questa semplice cosa. Sei custodito. Sei custodito. Cioè c'è un esercito attorno a te. Ci sono delle mura che nessuno potrà oltrepassare. Ci sono delle mura che resistono alle intemperie, agli attacchi. Ci sono delle cose che Dio ha messo vicino a te e tu sei custodito qualunque sia la situazione, la difficoltà che affronterai nella vita. Tu sei custodito dalla potenza di Dio. Non hai soldi? Non importa. Sei custodito dalla potenza di Dio. Hai difficoltà nelle relazioni perché sei un cristiano? Non importa. Sei custodito dalla potenza di Dio. Hai difficoltà, sei preso in giro, hai opposizione? Non importa. Sei custodito dalla potenza di Dio. E pensate a questa situazione. Vi dico soltanto. Gli storici in questi anni ci descrivono come le mogli che diventavano, che abbracciavano la fede, no? In, diciamo così, 3 casi su 4, poiché abbracciavano la fede al cristianesimo, venivano regolarmente maltrattate e abbandonate dai loro mariti, perché erano diventate cristiane, no? Loro non volevano compromettere la loro fede, non volevano cedere ai compromessi, e allora, in quelle circostanze, la cosa più facile era, no, gettarle via. No? E Pietro scrive, la persona immagina le difficoltà, immagina i pesi sulle spalle di queste persone. E Pietro dice, guarda, forse il tuo marito ti ha rifiutato, ti ha maltrattato, forse non hai un lavoro, forse sei vicina, no, come dire, non riesci ad avere il cibo quotidiano, ma ricordati che questa verità non la potrà rubare nessuno, sei custodita dalla potenza di Dio. Questa è la verità di Prima Pietro. Cari fratelli, Chiesa di Trento, viviamo in questo modo, come forestieri e pellegrini, come eletti dispersi. La nostra eredità incorruttibile è nel cielo e nessuno potrà mai rubarcela. Abbassiamo il nostro capo. Signore, vogliamo metterci davanti a Te e chiedere, Signore, che la Tua grazia possa consolidare, Signore, la nostra vita. Noi possiamo ricordarci, Signore, di cosa significhi vivere come forestieri e dispersi. Grazie, Signore, per la Tua custodia, grazie per la Tua potenza. Grazie per la Tua elezione, Signore. Grazie perché non dipende da noi, ma da Te che sei sovrano. Dacci, Signore, questa sicurezza. Dacci questa libertà di appartenere a Te, di essere generati da Te, rigenerati da Te, di avere l'opera dello Spirito Santo che lavora nei nostri cuori. Ti ringraziamo e Ti benediciamo nel nome di Gesù. Amen. Dobbiamo cantare un canto, vogliamo alzarci in piedi.